Le prime voci questa mattina sono quelle di Rubens Curia. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei.
Rubens Curia è un medico calabrese, un dirigente sanitario con una lunga carriera alle spalle sia a livello regionale che a livello nazionale, all'Istituto Superiore di Sanità, che oggi si dedica interamente a questo tema ed è portavoce di Comunità Competente, una rete che mette insieme associazioni, onlus, sindacati, una vera e propria rete informale che fa proposte costruttive in materia di sanità. E con noi anche, gli do il benvenuto, Don Giacomo Panizza. Buongiorno.
Grazie. Buongiorno, grazie dell'invito.
Cofondatore insieme a Marina Galati della comunità Progetto Sud di Lamezia Terme. È da tempo questa associazione, che ha la sede in un immobile sequestrato all'Andrangheta, subisce minacce peraltro contro i suoi lavoratori. Insomma, anche di questo parleremo, dell'intreccio tra malasanità e criminalità. Buongiorno e ben ritrovata anche Daniela Minerva.
Buongiorno, buongiorno.
Giornalista scientifica dalle più apprezzate del nostro paese, dirige la piattaforma multimediale Salute di La Repubblica, La Stampa e giornali del gruppo GEDI. Buongiorno e ben ritrovato anche a Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE, il gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze, un riferimento per tutti e anche per noi, lo è stato durante gli anni del Covid, insomma, e continuerà ad esserlo. Nino, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno carissimo, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ai colleghi che siamo insieme a noi.
Rubens Curia, partiamo da lei, un ritratto di questo signore che si trova davanti al dilemma: o aiuto i miei figli per continuare a studiare, tra l'altro investendo dunque anche sul futuro della regione, oppure mi curo. È accettabile? Perché si è arrivati a questo? Quante sono le persone, i calabresi, nella sua stessa condizione?
Ma guardi, Salvatore non ha detto un'altra cosa importante. Noi calabresi, poiché siamo in commissariamento, abbiamo l'IRPEF e l'IRAP aumentata rispetto al resto d'Italia, quindi sono altri 100 milioni di euro l'anno in più, quindi non solo si paga le tasse, ma si paga questa penalizzazione, questa cosa molto grave. La cosa importante è questa: il commissariamento è fallito. Non è che non ci volesse il commissariamento nel 2009, ma è fallito perché lo ha gestito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con una logica che era quella di fare cassa, quindi di bloccare il turnover del personale, di bloccare tutto praticamente. A ciò bisogna aggiungere una burocrazia regionale incapace di gestire quei finanziamenti che sono stati inviati dallo Stato centrale. Faccio solo un esempio: edilizia sanitaria, il famoso articolo 20. Bene, allora la Calabria dal 2012-11 ha avuto circa 1 miliardo e 450 milioni per costruire o ristrutturare ospedali, case della salute. Bene, di questi fondi adesso, con l'avvento del presidente Occhiuto come commissario, si inizia a spendere. E lo stesso dicasi per la tecnologia sanitaria. Noi con la prima legge Calabria, ricordo a tutti che eccezione del Parlamento italiano, noi abbiamo avuto due leggi sanità che si riferiscono alla Calabria in 24 mesi. Abbiamo avuto un finanziamento di 86 milioni di euro per acquistare attrezzature e apparecchiature tecnologiche. Di questi, all'altro ieri, abbiamo impegnato soltanto 21 milioni degli 86 milioni, praticamente. Sono delle cose veramente gravissime. E le do un altro dato che mi insospettisce. Noi, dato Agenas, no, praticamente, in Calabria un anno fa avevamo in tutto 36 risonanze magnetiche gestite dai privati e 19 gestite dal pubblico. Quindi vi è una preponderanza per quanto riguarda, le risonanze magnetiche, del privato rispetto al pubblico. E di queste 19 pubbliche, il 20% sono obsolete. E quindi abbiamo i fondi, ma non li spendiamo. No? Quindi c'è da una parte una disorganizzazione. Però bisogna anche dire una cosa: i calabresi hanno compreso che la delega non bisogna darla più, e quindi si sono organizzati. Noi siamo una rete informale, ci tengo molto all'informale, di oltre 100 tra associazioni, comitati, sindacati, che fanno proposte concrete. Ci siamo riuniti proprio a Lamezia presso la Progetto Sud, abbiamo fatto la nostra terza assemblea regionale e lì abbiamo inviato al presidente Occhiuto 13 punti, 13 proposte, una paginetta praticamente, perché si tratta anche di aspetti di natura organizzativa. Le faccio un altro esempio. Allora, l'80% degli accessi a pronto soccorsi in Calabria è inappropriato. No, persone, di questo 20% che rimane, solo il 5% si ricovera. Allora iniziamo a dare all'80% di questi ricoveri inappropriati dei punti di riferimento.
Questo accade anche per carenze della medicina territoriale,
esatto,
no? Di medicina di base, su questo il sistema
proposte,
è un problema nazionale,
proposta,
ma sì.
Prima proposta, l'infermiere di comunità e di famiglia, che è fondamentale che agisca nel territorio. Un nuovo ruolo del medico di medicina generale che deve essere, tornare a essere centrale. Le aggregazioni funzionali territoriali, che sono queste strutture gestite dai medici in generale H12, dalle 8 alle 20. Quindi diamo dei punti di riferimento ai nostri concittadini. Gli specialisti ambulatoriali, il MEF, torniamo lì, aveva tramite i suoi commissari venuti in Calabria, aveva bloccato praticamente che cosa? La specialistica ambulatoriale interna. Cioè andavano in pensione gli specialisti e non si mettevano a bando le ore di specialistica, per cui lunghissime liste d'attesa, e la gente che faceva come Salvatore, mettere mano al portafoglio per fare in modo tale che la persona fosse, avesse una diagnosi.
Chi può permetterselo, poi ci sono tante e che il portafoglio ce l'ha vuoto e quindi non può,
esatto,
neppure. Sì, prego, mi dica dell'ospedale di Locri, poi le chiedo solo un'altra cosa, Curie, passo
gli altri. L'ospedale di Locri, a un certo punto una signora aveva bisogno per la sua bambina di fare praticamente un elettroencefalogramma, praticamente, no? E non aveva i soldi per poterlo fare, no? E siccome era andato in pensione il tecnico e non era stato mai rimpiazzato questo tecnico, non si poteva fare questo elettroencefalogramma. Il presidente Occhiuto ha dovuto mandare un tecnico da Catanzaro per fare l'elettroencefalogramma. Oggi, per fortuna, il tecnico è stato assunto, grazie sia alla sensibilità del direttore generale dell'ASP di Regione, la dottoressa Di Furia, e grazie alle associazioni, ai movimenti. E questo è
importante.
Senta,
le chiedo un'altra cosa, colpisce, se no, è una notizia, lei capisce che vedendole queste cose anche da fuori, da lontano, fa notizia l'arrivo di altri 120, se non sbaglio, all'inizio di agosto, medici specialisti, soprattutto di medicina d'urgenza, cubani, no? Che si aggiungono a un contingente di 50, credo, arrivati poco tempo fa. Colpisce, no? Il ricorso, beh, a parte che riguarda un po' tutta Italia, per esempio i medici di medicina generale, l'appello a che arrivino dall'estero per colmare una lacuna, di cui poi parleremo con Minerva e Cartabellotta, ma insomma questo ricorso ai cubani, che è noto, Cuba ha una lunga storia di medicina di qualità, di salute, ma è anche un paese con una situazione oggi in particolare socio-economica disastrosa, fare ricorso all'aiuto cubano è, simbolicamente sembra davvero estremo come atto da parte della vostra regione.
Io scrissi l'anno scorso, a proposito di questo, perché iniziano ad arrivare lo scorso anno, i cubani
sono l'aspirina.
Poi
leggo testimonianze, insomma, è stata una grande idea, pare, perché sta funzionando.
All'epoca i cubani sono l'aspirina, perché abbassano la febbre della sanità, certo, calabrese. Ci sono problemi nazionali, diciamolo chiaramente, l'imbuto formativo, se tu hai bloccato l'imbuto formativo delle scuole di specializzazione, è evidente che nel corso degli anni ne paghi le conseguenze, e questo, diciamo, bisogna dirlo con chiarezza. Se non fossero arrivati i medici cubani avremmo dovuto chiudere alcuni ospedali, questo è. Quindi i medici cubani sono un'aspirina, Però il farmaco è aumentare il numero di specializzanti.
E questo non è indubbio, riguarda l'intero territorio, ma la Calabria in particolare.
Sì, però bisogna chiedere una cosa, dottore, concludo. Vada. Noi abbiamo sollevato come Calabria, diciamo, uno scandalo, che era quello praticamente dei medici a gettone, no? Di cui finalmente poi tutta Italia si è accorta che esistevano questi medici a gettone, praticamente, no? Ora credo che l'Agenas voglia regolamentare il budget, il costo praticamente orario, praticamente. Perché questa è un'altra vergogna, voglio dire, che era in Calabria ma in molte regioni italiane il medico a gettone.
L'Agenas è l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, tra poco parliamo anche di questo, farò una domanda specifica a Cartabellotta, però rimaniamo ancora in Calabria, perché insomma questa mattina Don Panizza, questa telefonata ci ha offerto lo spaccato di una vita familiare difficile, di una persona che per fortuna ha un po' di soldi da parte per ricorrere eventualmente a, facciamo il caso, non lo sappiamo, una risonanza magnetica nel privato, ce li ha, anche se a costo di rinuncia, addirittura mettere in forse la prosecuzione degli studi dei suoi figli. Tutto questo cosa sta producendo?
È che accanto a queste domande c'è davvero da mettere le domande della gente di Calabria. E in Calabria abbiamo tanta gente che sta rimanendo senza lavoro, ma con magari non figli che studiano o figli che non studiano perché sono su una sedia a rotelle o perché hanno delle problematiche, dove quello che chiamiamo medicina non basta, perché i problemi sono sociali, come dove studiare, scolastici eccetera eccetera, ma che poi qui non troviamo la combinazione organizzativa. I territori in Calabria, no, sono fatti di 32 territori caratterizzati come sociali e di 15 caratterizzati come sanitari. La sanità e il sociale non si sta combinando, organizzando, perché all'interno di ogni territorio, e quel territorio lì di Gioiosa Ionica è quello più debole, è quello più disarmato, è quello senza servizi né sociali né sanitari, cioè dove c'è proprio quasi niente. Allora la Calabria ha proprio bisogno che la gente si organizzi a chiedere, a pretendere, però a pretendere non con la rabbia e che poi non porta a niente, ma costruendo, come sta facendo Comunità Competente o altre realtà, noi costruendo le proposte, perché questa Calabria sgovernata, senza arte di governare, no? C'è che ha bisogno che la popolazione si metta insieme a chiedere servizi, quelli che servono, e molte volte anche impuntandosi. Questo.
Senta,
è
Don Panizza, chi fa quello che fate voi? Don Panizza, la sede della comunità Progetto Sud, di cui lei è fondatore, è in un immobile sequestrato all'Andrangheta, ma voi continuate, leggo, a subire minacce con i lavoratori, leggo di gomme squarciate, intimidazioni. Perché? Perché quello che fate? Perché lavorare anche per risvegliare le coscienze dei calabresi intorno a questo tema, quello della sanità, dà fastidio all'Andrangheta? Perché?
Sì. Perché ci sono stati anche uccisi dei medici, dei politici, dei componenti del terzo settore legati a certi interventi. Beh, da una parte l'Andrangheta è quello che vuol passare come chi fa la beneficenza maggiore, da cose sociali a cose economiche, certe volte anche a cose di chiesa, eccetera, eccetera, il fatto di intrufolarsi per dire noi vi aiutiamo. Quando invece la gente, la popolazione, io spero finalmente anche tutta quanta la politica, si riesca a dire io voglio fare la politica, io voglio fare il cittadino, la cittadina, io voglio fare la mia impresa senza l'aiuto del benefattore mafioso che mi sottomette. Ecco, noi facciamo parte di questo modo di pensare e di anticipare queste attività. Manca la riabilitazione in Calabria, mancano le comunità terapeutiche, manca, cioè abbiamo una sanità che non produce salute. Ecco, proviamo a mettere su delle attività e le moltiplichiamo in Calabria, collaborando con tantissime persone di Calabria, le moltiplichiamo anticipando nel piccolo. Io spero che con la politica che si sveglia si possa anticipare e alla grande.
Grazie Don Giacomo Panizza di Progetto Sud. Non ho più speranze, scrive Gianna al 335-5634-296, per il nostro sistema sanitario nazionale. Lei allarga il discorso, Daniela Minerva, Nino Cartabellotta. Anche qui in Piemonte, lista d'attese infinite, privatizzazioni, avevano messo in vendita l'ospedale di Settimo Torinese. Poi Claudia, se nella realtà del nostro paese il diritto alla salute, il diritto all'istruzione non vengono garantiti, significa che la Carta Costituzionale è stata sconfitta. Un altro aneddoto, beh, a parte la solidarietà nei confronti di Salvatore, c'è chi ci ringrazia perché ascoltando la prima pagina era rimasto molto commosso e colpito dalla sua testimonianza, però le cose non vanno, Daniela Minerva, male soltanto lì. Silvia, provincia di Bergamo, per prenotare una visita ieri, una che dovrebbe per me avere cadenza annuale di controllo, mi sento dire che non ci sono i calendari per prenotare, non si sa quando riapriranno. Il Covid non ha insegnato nulla. È così. E quanto è eccezionale invece la situazione della Calabria rispetto al resto del paese? Minerva.
Io, intanto ringrazio John Panizza che ha detto esattamente quello che tutti noi pensiamo, e cioè devono essere persone a pretendere e devono essere persone a svegliarsi. Allora la Calabria non può essere, io penso, paragonata per gravità della situazione con quello che viviamo noi in Lombardia, con quello che si vive in Emilia Romagna, nelle Marche, eccetera. La gravità della situazione nel Mezzogiorno, poi ce lo testimonierà, penso, Cartabellotta, è indecente. È assolutamente indecente. La salute non viene erogata, appunto. E nelle regioni, invece, dove in un qualche modo le cose vengono gestite, comunque è vero, come tu dicevi, vanno male. Vanno male perché non ci sono i medici e soprattutto vanno male perché si è fortemente disinvestito. Cioè, il governo ha tagliato ancora con l'ultima inletterata che ha tirato fuori. Cioè, non puoi continuare a tagliare la sanità. La percentuale di denari che noi investiamo nella pubblica sanità rispetto al PIL è inferiore a tutti i paesi con cui amiamo paragonarci. Allora, questo porta ovviamente a una carenza, porta a una carenza di servizi, porta a una carenza di sanità, di salute, porta a una carenza di salute in tutte le regioni. Però, ripeto, stiamo attenti perché ci sono delle regioni nel nostro paese dove le cose sono realmente indecenti. Non facciamo di tutte le erbe un fascio. Ora, i problemi sono diversi. Uno è quello dei denari. Senza soldi non si eroga salute, non c'è niente da fare. Non solo, ma poi questa idea di privatizzare, di omologare il pubblico al privato, eccetera, è un'idea balsana. Perché dal momento in cui tu fai soldi sulla salute non si possono fare soldi. Senza una erogazione pubblica di denari non si eroga salute. Secondo me questo proprio non è in discussione. Quindi perché? Perché è evidente, cioè non so nemmeno spiegare. E poi c'è il tema della mancanza dei medici in medicina generale, che io penso si potrebbe in un qualche modo risolvere, come peraltro sta, mi sembra, pensando anche il ministro molto saggiamente, facendo sì che i medici in medicina generale diventino dipendenti del servizio pubblico, di modo che invece di essere in studio, come purtroppo molto spesso capita, 2 ore al giorno, sono lì come devono essere, 8 ore, come da contratto di lavoro. Allora questo cambierà.
Sarebbe una rivoluzione, no? Penso che tanti tra coloro che ci stanno ascoltando se la sognano una cosa del genere, vista spesso purtroppo la difficile reperibilità dei propri medici curanti.
Poi io non penso che glielo lasceranno fare, però se come sembra che debba accadere, i ragazzi che escono dalle scuole specialità entrano direttamente nel servizio, cosa che accade agli ospedalieri, poi sembra uno scandalo assoluto questa cosa dei medici di medicina generale dipendenti del servizio, ma gli ospedalieri così sono, ma non sembra che siano dei vessati o che, gli ospedalieri sono dipendenti del servizio. Con la follia della possibilità di fare attività privata nel servizio pubblico, ma questa è una follia prevista dalla legge e non possiamo farci niente.